darti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma perché?
Perché no,
vengo anch'io,
no tu no,
no, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma perché? Vengo anch'io,
no, no,
vengo anch'io,
no, no. Allora eccoci qua, la trasmissione domenicale. Oggi siamo in studio e non siamo in piazza. Domenica scorsa abbiamo fatto la trasmissione in mezzo alla piazza, Piazza delle Gardene. Oggi siamo in studio e perciò i numeri di telefono possono essere utilizzati, che è lo 06 49 17 50, per dare un contributo al dibattito che cercheremo di avviare questa mattina. E prima di avviare il dibattito vi ricordo anche i numeri che servono per poter tenere aperti questi microfoni. Intanto la campagna 30 per 1000 prosegue, vi sollecitiamo a fare questo sforzo di dare questi 30 euro per 1000 persone per raggiungere l'obiettivo di sopravvivenza della radio che abbiamo fissato a 30.000 euro l'anno, che sono le spese minime vive incomprimibili per poter tenere acceso la radio. Pertanto vi sollecitiamo, aprite il sito www.ondarossa.info, cliccate al banner 30 per 1000, campagna 30 per 1000, oltre a trovare le motivazioni perché facciamo questa campagna, descriviamo dettagliatamente i motivi perché, cioè, potete versare lì questa quota di iscrizione all'adesione a questa radio. In più si può utilizzare il vecchio e caro conto corrente postale, il caro e vecchio conto corrente postale che è il 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00 185, Roma. Noi stamattina ci sarebbero tanti temi che avremmo voluto affrontare, ma quelli che ci sembrano veramente importanti perché coinvolgeranno tutte le altre conseguenze, cercheremo di affrontare le questioni internazionali, per modo di dire, perché poi oggi di internazionale qualsiasi cosa succede riguarda le politiche nazionali, la questione libica, così come si sta sviluppando, che significati c'ha, perché in questo momento succede quello che sta succedendo, l'Italia non se la inchiappetta nessuno, perché a me mi sembra quello che succede in Libia, col silenzio degli Stati Uniti, con l'appoggio della Francia, dell'Egitto, di tutte queste Arabia Saudita, insomma stanno fomentando il generale affinché instaura una dittatura militare.
Il generale Haftar.
Cioè noi abbiamo fatto una guerra di massacro, abbiamo distrutto uno Stato perché c'era un dittatore e ne stiamo mettendo un altro che magari anche più cattivo, anche perché questo proviene dalle file e dalle scuole americane della CIA, via dicendo, là in silenzio. E l'Italia che fa finta, non conta un cazzo da noi. Noi siamo un'appendice geografica in mezzo al Mediterraneo che veniamo utilizzati a uso e consumo, a piacere di chi ha altri interessi più forti. Non contiamo niente, non valemmo proprio zero. ci avremo una corrispondenza con una compagna che sicuramente ci aiuterà a ragionare insieme questo. Poi più dopo le mezzogiorno abbiamo un contatto con un compagno, un attivista, un blogger del Sudan, che ci spiega quello che sta succedendo anche lì in Sudan, questo colpo di Stato, gli stessi militari che hanno sostenuto quel criminale di guerra che era
Al-Bashir,
viene sostituito da un altro militare che ha detto ai manifestanti che continuano a stare in piazza, che rivendicano democrazia, e ha detto sì, le elezioni le faremo fra un paio d'anni, perciò a babbo morto prima. Allora abbiamo già la corrispondenza.
Sì, abbiamo in linea Rachele Gonnelli, collaboratrice del Manifesto e esperta in qualche modo, insomma una delle persone che seguono più da vicino le vicende libiche in questo momento. Quindi intanto ci senti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona domenica
a te. Allora, iniziamo, insomma il discorso è complicato sicuramente. Io pensavo di chiederti intanto, visto che è una situazione calda assolutamente, proprio cioè ci sono le forze in campo che si confrontano giorno per giorno, metro per metro, quindi iniziare magari da un quadro più immediato, insomma, delle forze in campo, un quadro quindi più interno alle forze libiche, e poi più avanti magari approfondiamo e allarghiamo il discorso a tutte le alleanze internazionali e agli interessi in gioco più ampi. Quindi appunto ti chiederei intanto un quadro più operativo, tra virgolette, della situazione che c'è in questi giorni.
Allora, dunque io mi interesso della Libia da anni, non da adesso.
Sì, sì, no, certo.
E scrivo appunto per il Manifesto e anche per Left. E, dunque, la situazione in campo, va bene, due forze in campo si sono capite più o meno, c'è questo premier di Tripoli, Fayez Sarraj, che è diciamo riconosciuto dall'ONU e anche dall'Italia. E che è diciamo, molto debole, prima non comanda neanche Tripoli è il 70% della popolazione libica, abita a Tripoli, è una grandissima capitale, Tripoli è stata attaccata dal generale Sarraj e dalle sue forze che vengono dalla Cirenaica, quindi dall'est del paese. Però Haftar recentemente nei mesi di febbraio-marzo aveva anche conquistato tutta l'area sud del Fezzan, quindi l'area dove ci sono i campi petroliferi più grandi. Dopo questa offensiva sul Fezzan, che gli è andata bene anche perché non ci sono stati grandi combattimenti e la compagnia petrolifera NOC alla fine gli ha riconosciuto, diciamo, il controllo degli impianti petroliferi, si è lanciato in questa offensiva verso la capitale, che ha preso d'assedio a sud, ma lì è stato fermato dalle truppe della città-stato di Misurata, che sono fedeli al premier Sarraj. E qui si entra nel ginepraio libico, perché non è chiaro quanto e chi abbia dato il via libera a Haftar di condurre questa offensiva, che invece è stata fermata, perché lui doveva incontrarsi a Gadames con Sarraj in una conferenza per stabilire il futuro della Libia. Quindi ha 75 anni, non ha una grandissima possibilità di ricandidarsi a qualche cosa, anche molto malato. Qualcuno gli deve aver dato, diciamo, il motore per fare questa avanzata, qualcuno gli ha dato il disco verde. Si parla della Francia, la Russia, il Wall Street Journal dice che è stato finanziato dall'Arabia Saudita. Questo, diciamo, è un po' per fare una carrellata veloce della situazione in Libia. Poi, se volete sapere anche cosa succede stamattina, ho guardato i media libici e ci sono altri bombardamenti sempre sulle stesse zone. Comunque Misurata sta reggendo l'offensiva e sta cercando addirittura di sfondare l'assedio di Haftar a Garian.
Quindi c'è un contro, addirittura un tentativo di contrattacco.
Sì, c'è un contrattacco delle forze del, insomma, vicino a Serraj, misurata, sia nella zona di Garian dove si erano attestate le truppe di Haftar, sia a Ain Zara. E tra l'altro nei scontri, che poi si parla di 10 km dalla capitale ormai, 7-10 km, e in tutta questa, insomma, questi raid aerei, bombardamenti eccetera, pare che siano state colpite altre due ambulanze e anche un po' dei migranti, insomma un altro centro di detenzione di migranti.
Quando parli di bombardamenti, sono bombardamenti aerei, giusto?
Bombardamenti aerei e contraerea con i missili terra-aria Grad.
Questi sono proprio a livello di proprietà dei mezzi, cioè questi aerei sono quelli del vecchio governo, del vecchio stato libico, oppure sono forniti da qualche potenza estera?
Cioè, no, allora gli aerei di Haftar, che li vedete, sono un po' antidiluviani e sono in gran parte gli aerei che aveva Gheddafi.
Ok, sono quelli che si è portato via da Gheddafi.
Sì, russi, okay. Soprattutto russi. Quelli di misurata io non, cioè sono più moderni, sono più moderni. E anche perché c'è stata la guerra del 2011.
Certo.
E misurata è stata la città-stato che ha sconfitto proprio l'ultima, ha sconfitto Gheddafi, quelli che hanno proprio ucciso Gheddafi sono quelli di misurata, certo. E nella sua città natale, tra l'altro, a Sirte, dove si era rifugiato. Però,
senti,
poi,
prima di arrivare pure in questo dettaglio tattico della guerra in corso, no? E, Dante, se ci dai una mano, perché io do questa lettura. Sembra che questo generale è sostenuto o per astensione, come fanno gli Stati Uniti, non dicono né sì né no, no, non intervengono, e poi non direttamente istigato dai francesi, perché non l'ammettono per motivi geopolitici europei, però di dietro ci sono stati incontri, contatti, e più di queste potenze territoriali come l'Egitto, come l'Arabia Saudita, che cercano, no, di istigare la conquista e di instaurare un nuovo regime militare in Libia. Cioè, mi sembra questa, ovviamente dentro questa cosa l'Italia proprio non viene tenuta manco in considerazione dalle diplomazie internazionali, insomma.
Ma questo non, scusa se ti interrompo, ma non è vero. Cioè non è vero, l'Italia gioca un ruolo importantissimo in Libia, tra l'altro sui media libici, cioè basta che un ministro, anche non tanto, un po' scafesso, diciamo, detto alla romana, italiano parli della Libia, viene subito ripreso, ci sono interessi enormi in Libia dell'Italia e anche una presenza massiccia, direi, di, a questo punto, di soldati, perché l'ospedale da campo di misurata è un ospedale italiano che è stato impiantato dopo che per riconoscenza, diciamo così, perché misurata è anche la città che ha sconfitto l'ISIS a Sirte, e quindi dopo quella sconfitta, per curare i moltissimi miliziani di misurata che erano rimasti feriti durante l'anno di assedio di Sirte, è stato costruito questo ospedale da campo. A difendere questo ospedale e a collaborare con la guardia costiera di Serraj, che è quella che respinge i barconi dei migranti, ci sono 400 soldati ufficialmente, più probabilmente un certo numero di agenti dei servizi, quelli non sono, diciamo, non sono nel numero. Quindi no, non direi che l'Italia non è ascoltata sulla Libia. Ora, lasciando stare che Conte, quando è andato da Trump, gli aveva detto alla cabina di regia tra gli Stati Uniti e l'Italia, cioè, però comunque non si può dire questa cosa. Cioè, diciamo che l'Italia è stata presa anche un po' alla sorpresa, perché si è affidata molto all'inviato Salamè, Ghassan Salamè, l'inviato speciale dell'ONU per la Libia, che aveva convocato questa conferenza nazionale libica che doveva svolgersi proprio oggi a Gadames, al confine con l'Algeria, e quindi l'Italia, diciamo, era in ballo molto su una linea, diciamo, ONU, quindi di dialogo. E secondo me tutti i preparativi di guerra che c'erano, evidentemente, l'ha colta un po' di sorpresa. Adesso sta cercando di riprendere il bandolo della matassa e quindi rifare un'opera di mediazione, e lunedì, cioè domani, Conte e il ministro Moavero Milanesi vedranno il vice premier del Qatar Al Thani e questo esponente moderato di Misurata, che però è il vice premier di Serraj, che si chiama Ahmed Maitig. Quindi due incastri fondamentali del puzzle libico. No, io penso che l'Italia, vuol dire, forse è l'unico paese che in questo momento può fare una mediazione tra le parti.
Ed è anche il paese più esposto riguardo a Serraj, mi sembra, almeno dalle informazioni,
sì,
superficiali.
L'Italia si è molto esposta su Serraj, anche perché gli fornisce l'assistenza alla guardia costiera.
Certo, noi abbiamo in più quella questione lì.
C'ha,
certo,
questo rapporto con Serraj che riguarda da Minniti a Salvini, che riguarda le acque territoriali libiche, che la zona SAR è stata molto alzata in modo da far entrare nelle acque di competenza della Guardia Costiera Libica una grossa parte del Mediterraneo, in modo da fermare i barconi e togliere il controllo e l'occhio indiscreto delle ONG. Quindi sicuramente c'è un patto di ferro tra Serraj e il governo italiano, non solo questo governo italiano, anche il precedente.
Certo. Senti, ti pongo in maniera rapidissima due questioni. Dunque, la prima, in che maniera concretamente si manifesta il sostegno del Qatar e della Turchia nei confronti del governo di El Sarraj, e in questo momento la popolazione civile che si trova anche sotto i bombardamenti e i combattimenti, cosa sta avvenendo alla popolazione civile? C'è un passaggio, leggevo, verso il confine della Tunisia. Qual è il movimento di questa gente?
Ci sono tante notizie un po', come si dice in gergo, bufale, nel senso che questo incolonnamento di auto verso la Tunisia probabilmente è perché c'è un po' di penuria di rifornimenti di gasolio, di carburante, e poi comunque, voglio dire, tra un po' si aprono le festività del Ramadan, quindi le famiglie magari si riuniscono e magari, visto che c'è questa situazione, vanno anche un po' prima, diciamo così, a trovare i parenti o gli amici. Cioè, in questo momento è paradossale, mi rendo conto, ma è vero che c'è il rischio di un'ecatombe a Tripoli, però la gente di Tripoli è talmente abituata a questi combattimenti e sa che ci possono essere degli sviluppi diciamo molto rapidi, sia in un senso che nell'altro, per cui non c'è tutto, non mi pare che ci sia ancora questo fuggi, cioè gli sfollati sono più o meno 13.000-14.000, ma sono quelli delle zone dove si combatte. Non credo che la gente lasci le case del centro di Tripoli ancora, ecco. Poi può darsi, ci possono essere questi sfollati, ma ancora non ci sono. Per esempio, ora ci sono delle informazioni del tutto incontrollate, nel senso che dicono che tra i 130 morti che ci sono stati nei 9 giorni di combattimento ci sono stati anche 35 bambini. Ecco, io questa cosa non l'ho vista da nessuna parte, su nessun media libico. I bambini sono amati anche dai libici. 35 bambini, una strage di bambini di queste proporzioni, mi sa che non è vera, insomma. Cioè, i 130 morti sono quasi tutti i soldati delle due parti.
Quindi dovremmo stare attenti anche a notizie false che possono circolare. Senti,
sì,
quanto al ruolo della Turchia?
C'è una volontà anche di ingrossare, di drammatizzare in Italia parecchio, ma se vedi quello che scrivono loro, cioè 35 bambini insomma l'avrebbero segnalati, ecco, non sono una notizia.
Senti, il ruolo della Turchia,
magari feriti, ecco,
il ruolo della Turchia a sostegno di al-Sarraj ovviamente c'ha delle ragioni di geopolitica, anche di interessi materiali, ma non è anche in funzione un pochino anti-saudita, nel senso che queste sono potenze che si contrappongono per un dominio un po' di tutta l'area nel suo insieme. Cioè, come la interpreti tu questo ruolo della Turchia in questo conflitto?
Lì c'è tutto il problema della fratellanza musulmana, che non è un problema di oggi, nel senso che persino Gheddafi aveva in certo qual modo, magari faceva l'occhiolino ad alcuni gruppi salafiti proprio in funzione antifratelli musulmani, perché l'Islam politico organizzato rispetto anche a un autocrate come Gheddafi spaventava, no? Perché comunque, quindi sicuramente la fratellanza ha molti addentellati. Adesso questo signor Ahmed Mahdi, il vice premier di Sarraj, che viene domani a parlare con Conte e con il ministro Moavero Milanesi, è un uomo della fratellanza. Il governatore della banca centrale libica, che si chiama Sadiq al-Kabir, è un uomo della fratellanza, che ha finanziato l'ex presidente egiziano Morsi, no? Quello della fratellanza musulmana, che poi è stato fatto fuori con un golpe da al-Sisi, e è stato finanziatore anche dei gruppi della fratellanza anti-Assad in Siria. Adesso vedevo stamattina al-Mismari, che è il portavoce dell'esercito nazionale libico di Haftar, quello che parla insomma a suo nome, sta dicendo che la Turchia sta trasferendo combattenti di al-Nusra, quindi insomma jihadisti, dalla Siria alla Libia per dar manforte alle truppe di Sarraj. A misurata ci sono invece i qaedisti e Salah Abadi, che è insomma consiglio della Shura della rivoluzione di Bengasi, che è questo Ziad Belam, che è un qaedista, e Salah Abadi, che è comunque un misuratino jihadista che era al bando degli Stati Uniti come terrorista. Cioè, voglio dire, non è che i terroristi sono tutti da una parte o gli interessi sono molto sfrangiati anche lì. Sicuramente la fratellanza, quindi Qatar e Turchia, appoggiano Sarraj più.
Quindi si può considerarlo un capitolo della guerra che sta avvenendo in questi anni in tutta l'area medio orientale?
Speriamo di no, perché sennò è una situazione siriana.
Certo,
se le potenze del Golfo si mettono a fare la guerra guerreggiata in Libia, vuol dire che diventa una situazione appunto quella che tutti temono, cioè un'altra Siria.
Anche perché Siria e Yemen sono state devastate non poco. Anche perché Siria e Yemen sono stati devastati in modo terrificante, quindi insomma se si aggiungono altri capitoli.
Ma la Libia si vede dalla Sicilia,
cioè, certo, esatto.
La Siria è un po' più lontanuzza, ma in Libia, come dire, sanno tutto del campionato italiano di calcio, non so come dire.
Sono proprio un tiro di schioppo.
Ecco, è come dire che succederebbe la Siria alle porte di casa, insomma, cioè, quindi con devastazioni.
Sì, con effetti anche più diretti, poi immagino anche di nuovo sui flussi migratori, cioè quindi al dibattito pubblico italiano e anche alle condizioni materiali del nostro paese, cioè può avere un impatto molto più diretto ancora rispetto alle guerre in Medio Oriente.
Sinceramente, tutta questa cosa che Salvini ha, i migranti, ma cioè se c'è la guerra in Libia come la Siria, i migranti siamo noi, nel senso che si deve andare via, cioè, diventiamo la Turchia, cioè nel senso diventiamo un paese, le bombe, come dire, sono dall'altra parte del Mediterraneo, ma vicine, cioè, non lo so.
Però mi pare un rischio concreto, ecco questo. Mi pare però un rischio concreto, visto anche quali sono le forze in campo, Qatar da una parte insieme alla Turchia.
Sì, perché comunque dopo 8 anni di guerra la situazione è molto smarginata e soprattutto ci sono queste potenze che sono l'Arabia Saudita soprattutto e le altre potenze, il Qatar così, gli Emirati, che stanno soffiando sulla guerra in Libia.
E hanno direi sia interessi economici e strategici, e hanno anche poi soprattutto eserciti che ormai combattono da anni, questi eserciti più o meno mercenari o più o meno religiosi che sono poi le varie bande jihadiste, ormai sono calde tra virgolette, cioè sono anni che combattono, e quindi a aprire nuovi fronti ci metti un attimo, basta mandarli da un'altra parte,
mettendo gli scarponi sul territorio libico, chiunque lo faccia non c'è bisogno, cioè lì basta finanziare in modo buttare armi sempre più sofisticate nel crogiolo libico, e poi lì si potrebbe incendiare tutta quella parte, perché cioè prima ancora dei migranti da noi andrebbero in Algeria, certo. In Tunisia, in Algeria c'è già una situazione abbastanza instabile, in Tunisia c'è una democrazia ma molto fragile sul piano economico, quindi cioè, tutta l'area del Medio Oriente sì, diventerebbe molto più calda di quello che è adesso. Io penso che sinceramente non ci siano interessi anche diciamo già strategici più larghi, penso agli Stati Uniti o altre, o anche all'Europa, se in realtà che si incendi così tanto la Libia, secondo me non lo vogliono in molti, perché appunto potrebbe essere un cerino, forse si vuole mantenere in uno stato di guerra permanente, che invece tutto sommato con l'azione dell'ONU poteva anche risolversi adesso con la conferenza che avrebbe dovuto tenersi oggi a Gadames, quindi si è evitato uno sviluppo positivo, questo sicuramente per il momento.
In tutto questo però io continuo a domandarmi, la Francia che è schierata con quell'arte delle... E voglio dire, sì. Che ruolo c'è sta giocando? No, perché non mi sembra
anche rispetto
strana.
All'Europa, anche rispetto alle dinamiche interne europee, la Francia come si sta muovendo?
Io qui vorrei capire questo principalmente.
Un gioco doppio. La Francia ha sempre avuto una ambizione di avere un ruolo molto più forte in Libia. Dai tempi di Giolitti direi, però poi anche soprattutto nella guerra del 2011, dice il generale Camporini, è stata iniziata dalla Francia, da Sarkozy, e l'Italia è andata dietro torto collo, ma sostanzialmente Camporini dice quella è stata una guerra contro l'Italia, della Francia contro l'Italia per interposta Libia, cioè loro hanno volevano bombardare gli impianti dell'ENI in Libia e l'Italia è entrata nel conflitto per evitare questa cosa. Questo è quello che dice ex generale di Stato Maggiore Camporini. E non ho dubbi, diciamo, non vedo perché non dovrebbe essere andata così. Perché la Francia fa questo? Perché appunto c'è una rivalità storica. Perché in questa rivalità si è incardinata su questo aiuto a questo personaggio Haftar. Ora però l'aiuto ad Haftar non è soltanto della Francia e non è soltanto legato ad una logica di guerra, perché ci sono, per esempio oggi veniva fuori sui giornali arabi che addirittura ci sarebbe stato un via libera di Serraj a questa avanzata di Haftar, cioè addirittura le speculazioni dei giornali arabi dicono che Serraj e Haftar si erano messi d'accordo ad Abu Dhabi perché Haftar, dopo la conquista del Fezzan, arrivasse e pulisse, diciamo così, la capitale libica dalle milizie, che sono anche in gran parte jihadiste. Poi c'è stato un voltafaccia e Serraj, come dire, è stato costretto da Misurata a disconoscere questo accordo. Quindi, cioè, le vicende sono molto molto intricate e gli schieramenti cambiano da giorno, insomma c'è un cambiamento di scenario continuo in Libia, quindi non si sa, poi molte cose sono sotto traccia perché non si sa se è vero o non è vero, naturalmente poi ci saranno delle smentite, non si sa. Quindi la Francia, diciamo, potrebbe in realtà aver creduto più di altri che Serraj e Haftar si fossero messi d'accordo per eliminare le milizie, che comunque sono un problema a Tripoli, anche per la popolazione civile, perché si combattono, perché sono corrotte, perché sono dei pazzi, anche poco, diciamo, militarmente affidabili. Sono delle bande criminali anche. Addirittura le forze di Haftar al Mismari oggi dicevano che loro sanno che nelle forze che stanno nel fronte contro di loro ci sono delle bande criminali che non vengono controllate da Serraj. Quindi, come a dire, non tutti questi cattivi che sono contro di noi, questi jihadisti che stanno contro di noi, sono, li combattiamo perché combattiamo Serraj, combattiamo loro. Loro tendono sempre a dire queste cose: noi combattiamo i terroristi, che sono per loro la Fratellanza Musulmana, ma anche delle persone che stanno nelle liste dei terroristi dei paesi del Golfo o dell'America, ecco, come Salabadi. Come Salabadi, questo personaggio che si è unito alle forze di Misurata, è di Misuratino tra l'altro, insieme a questo Ziad Belam che vi dicevo di Benghazi, che è un qaedista, questi due, Mismari dice che hanno fatto un patto per fare fuori Serraj, che ora difendono, subito dopo che hanno liberato Tripoli, e loro vogliono far fuori Serraj.
Quindi c'è da dire che la strategia di Serraj
non ci sono i buoni e i cattivi per niente, e tutte le ogni fronte ha all'interno poi diversificazioni. Misurata non è tutta una cosa, ci sono i misuratini che sono per Serraj, i misuratini che però stanno per Benghazi, poi è sostanzialmente la città che ha vinto Gheddafi e che ha vinto l'ISIS, ed è sicuramente molto forte dal punto di vista militare, anche perché è stata riarmata, diciamo.
Senti, scusami, volevo farti delle domande.
Con armi moderne.
Pronto, volevo farti delle domande.
Pronto?
Sì, mi senti?
Non sento niente.
Mi senti? Pronto?
Sì, sì.
Ti volevo fare delle domande, ritornando al ruolo dell'Italia. Conte, diciamo, si è esposto negli ultimi giorni dialogando sia con Serraj, ma anche invitando al dialogo, avendo penso proprio una conversazione con Haftar. Allora, sì, volevo chiederti, alla parte che Haftar l'aveva già invitato al congresso di alla conferenza di Palermo che si era tenuta a novembre, che è stata una conferenza un po', diciamo, fallimentare sotto certi aspetti, perché comunque già lo stesso Haftar, che era stato invitato appunto da Conte, in realtà è venuto all'ultimo e insomma ha un po' snobbato questo congresso, e assieme a lui anche altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti, quindi hanno insomma è stato una conferenza.
No, gli Stati Uniti l'hanno pienamente rappresentati e Haftar è venuto e ha fatto quello che fa lui, cioè le sceneggiate, non è che sia una persona di grande dialogo, diciamo. Però è venuto e ha fatto sì che quella conferenza non fosse inutile, perché se non veniva lui non aveva, diciamo, senso. Alcun senso quella conferenza. Quella conferenza, il senso che aveva, a parte le carrellate, le sceneggiate di Conte, il farci vedere Casalino e tutto quanto, era dare una mano a Ghassan Salamè per il dialogo tra Serraj e Haftar.
Ecco, quindi a tal proposito la mia domanda era: secondo te la strategia dell'Italia è una strategia diplomatica o doppio giochista, quella di parlare con Sarraj, sostenerlo anche agli occhi comunque di un mondo internazionale che lo reputa come un presidente debole, e invece un Haftar che tutti quanti, anche nei giornali, negli articoli dei giornali che escono di recente, lo definiscono invece come l'uomo forte? Quindi il ruolo dell'Italia è meramente diplomatico, quindi parlare con entrambe le parti per trovare un compromesso, o piuttosto doppio giochista, dati i forti interessi che l'Italia ha in Libia, sia in termini petroliferi, che poi è l'obiettivo strategico di Haftar principale, perché insomma già nei precedenti mesi come dicevi anche tu prima, insomma, si è impossessato di alcune fonti petrolifere importanti, tra cui anche una in cui c'era l'ENI. Quindi gli interessi dell'Italia sono sicuramente di tipo economici, petroliferi e anche di armi, perché comunque l'Italia vende non poche armi in Libia, ma anche nelle regioni circostanti.
No, non può venderle perché c'è un blocco. Un blocco da sanzioni dell'ONU,
però c'è,
no?
Anche allora, una cooperazione militare, allora, alcune cose, quindi allora, volente o nolente
l'Italia ha degli interessi petroliferi enormi, perché l'ENI esporta gas e petrolio tantissimo dalla Libia, e tra l'altro l'ENI produce anche per libici, per questo non è vista così male, perché l'energia che hanno nelle case i libici viene dagli impianti ENI, quindi produce anche per il mercato interno gran parte, a differenza di tutte le altre compagnie petrolifere, perché aveva un accordo con Gheddafi e via, insomma è tutta una storia molto lunga. L'Italia da Gheddafi in poi, l'Italia e la Libia, come dire, sono proprio mi viene da dire che è un pezzo d'Italia la Libia, non so come dirvelo. Quindi infatti Gheddafi ha salvato due volte la Fiat dal fallimento, era dentro la Montedi, insomma gli interessi dell'Italia con gli interessi della Libia si sono molto sempre intrecciati, ok? Dopodiché mi dicevi l'Italia che ruolo ha in questo momento. L'Italia vuole non perdere le posizioni che ha in Libia, quindi l'ENI sicuramente, l'accordo con la Guardia Costiera, che evidentemente questo governo e anche il precedente ritiene fondamentale per non avere gli sbarchi dei migranti. E poi anche l'accordo precedente tra Berlusconi e Gheddafi era, diciamo, dello stesso, è quello la traccia su cui si è lavorato, e quindi sicuramente per l'Italia la Libia è un paese strategico, molto più che non per gli altri paesi europei, perché appunto è vicino e c'ha questi interessi intrecciati.
Senti,
ho risposto?
Sì. Una cosa, dentro questo schema lì abbiamo la questione veramente umanitaria in maniera pesante, che a prescindere dalle azioni di guerra che si stanno svolgendo in questo momento, lì ci sono migliaia e migliaia di profughi che sono rinchiusi nei lager, abbandonati anche per motivi di assistenza minima, quelle essenziali, già della fornitura di acqua e di cibo, in quelle condizioni. Cosa sta avvenendo? Perché quello è un altro dei problemi. Umanitariamente lì come si interviene a sostenere quei profughi che sono lì sul territorio libico, trattenuti anche dalle politiche italiane, no? Coi respingimenti e via dicendo, che ormai non hanno uno sfogo per poter fuggire da quel territorio. Che cosa sta succedendo? Cioè, un pochettino, dato che ti occupi da tempo dalla Libia, conosci pure questa condizione, che già era drammatica prima, adesso con questo conflitto nuovo che si sta intensando, cosa sta succedendo? Perché questo è l'altro problema, no?
Dunque, adesso i campi di detenzione, come penso voi sappiate, non sono molti a Tripoli, nel senso che sono anche sparsi poi nelle città costiere, non sono solamente a Tripoli. A Tripoli, nell'area sud, ce ne sono alcuni che sono stati anche evacuati dall'ONU, dalla missione UNSMI, dall'UNHCR, e questi migranti sono stati trasportati nelle retrovie, insomma, dove non si combatte. Non sono i campi peggiori quelli di Tripoli, perché sono anche quelli più sorvegliati dalle organizzazioni umanitarie tipo l'ONU, UNHCR, quindi i campi peggiori probabilmente sono sulla costa, nelle città costiere, e quelli per ora, e quelli sono quelli dove neanche l'ONU è riuscita granché a entrare, non fanno entrare nessuno, cioè sono appunto campi di tortura, sono stanzoni, compound li chiamano.
Infernali.
C'è un'emergenza immediata dei centri, quelli proprio terribili, dove stanno lì come stavano prima. Io credo che non ci sia un grande afflusso in questo momento di migranti dall'Africa subsahariana verso Tripoli, perché combattendo ed essendo le linee bombardate proprio la parte sud, io credo che non stiano arrivando verso Tripoli o verso la costa i migranti. Poi devi considerare che a Seba, cioè nel Fezzan, nella capitale del Fezzan, c'è Haftar che appunto sta cercando di controllare, così come la guardia costiera libica ha ottenuto dei privilegi, diciamo, in funzione anti-migranti nel mare, lui sta cercando di controllare i migranti nel deserto, quindi ha preso il Fezzan sia per gli impianti petroliferi sia perché ha detto: qui sono io il garante della situazione, quindi fermerò i contrabbandi di droga e anche di esseri umani al confine con il Niger.
Senti, così, questa è una questione, insomma, tu hai fatto un quadro abbastanza complessivo e completo della situazione. Certo, ci sarebbe da parlare ulteriormente, insomma, da approfondire alcune questioni. Vedremo poi nei prossimi giorni gli sviluppi che prenderà tutta la vicenda, che comunque è una vicenda che ha degli aspetti già da ora drammatici, con esiti che non possiamo definire, ma possiamo pure immaginare che se le cose andranno in un certo modo, insomma, saranno un po' dolori. Ecco, ma così questa è una sorta di, tanto per confermare o smentire delle notizie che arrivano, a te risulta che al servizio di Khalifa Haftar ci siano dei mercenari francesi?
Ma se ne parla, diciamo che non le prove io non ce le ho e non me la sento di scriverlo sul manifesto o di dirlo, nel senso che non però è una voce che intensa, diciamo così. Si dice che sì, ci siano dei, così come Misurata avrebbe a disposizione alcuni dei servizi segreti italiani, si dice che ci siano anche delle forze d'élite, ma soprattutto dei servizi segreti esteri francesi che,
ecco,
collaborano.
No, ti facevo questa domanda perché, a parte che arriva, diciamo, sta voce anche qui, viene riportata dai giornali, dai media nostrani, per una ragione semplice: perché se fosse vero, noi sappiamo come si comincia, poi sappiamo pure come si finisce, perché quando cominciano a intervenire servizi segreti, anche in maniera molto celata, oppure se vanno, diventano di questi gruppi mercenari delle avanguardie, poi alla fine sappiamo che può prendere pure una certa deriva in maniera molto più ufficiale la cosa, ecco. Era solo per questo, per sentire, ma tu,
ma
ecco.
No, i servizi segreti esteri, diciamo, chiunque è andato in Medio Oriente li ha visti e ci ha parlato anche, perché comunque ci sono, esistono, operano, diciamo così, non è che sono dei fantasmi, certo. Non sono gli 007 quelli col bavero alzato, diciamo così. E quindi la loro presenza è abbastanza massiccia ovunque nel Medio Oriente, i servizi segreti delle potenze anche occidentali, quindi ci sono. Il problema, il ruolo che svolgono, mi dirai. Io non credo che sia un ruolo direttivo, secondo me più che altro un ruolo di controllo e di monitoraggio, cioè non credo. Non siamo ancora, diciamo, non siamo più in situazioni tipo America Latina con la CIA, ecco.
Oppure tipo i paesi dell'est europeo.
Ecco, sì.
Insomma, cioè, non ci scordiamo
comunque,
mai.
Senta, andando anche verso la conclusione di questo contributo molto importante, adesso andiamo verso il bel tempo, come si dice, la stagione, no? Si presta a questa situazione. Tu prevedi un afflusso maggiore di profughi messi in mare e fatti mandati alla deriva, no? Perché poi solo questo può succedere, nel momento in cui non è consentito a nessuno intervenire, no? Come l'ONG che, insomma, vigilavano, intervenivano, salvavano, segnalavano, insomma, l'emergenza. Oggi queste cose rimangono nell'oscuro. Adesso che il tempo va verso una condizione di stabilizzazione, no? Il tempo sarà più bello, il mare sarà più tranquillo, questo flusso aumenterà anche con la pressione del conflitto che lì è incombe, poi ancora non ha avuto uno sviluppo drammatico di guerra tipo siriana, ma ci siamo vicini. La gente magari dice, buttiamo, se morto per morto andiamo a vedere, e magari ci sarà un flusso maggiore di profughi che vengono verso l'Italia.
Ma io non lo so, mi sembra difficile, sinceramente, mi sembra difficile, perché io non credo che siano i migranti stessi che si mettono in mare, cioè loro vorrebbero, però sono le milizie che li controllano, che controllano i gommoni, che li buttano in mare, diciamo così, che li fanno andare in mare in quelle condizioni, tra l'altro. E quindi dovrebbero essere loro a farlo in qualche maniera, però in questo modo sarebbe un'azione, mi viene da dire, quasi di guerra, nel senso che dovrebbero farlo contro l'Italia, quindi dovrebbe essere una cosa, perché è all'Italia soprattutto che preme che loro non li facciano andare, no? A Salvini, all'Italia. Quindi io non credo che lo faranno, almeno non per questioni di tempo atmosferico, ecco.
Diciamo che potrebbero diventare un'arma di ricatto, però un po' come fu con Erdogan, rispetto ai finanziamenti europei, cioè io vi mando i migranti se voi non fate quello che dico io.
Se voi fate quello che vogliamo noi, certo. Diciamo così, oppure se voi comunque, se c'è una contropartita, via, ecco.
Sì, come merce di scambio.
Per esempio le milizie jihadiste che tengono in ostaggio Tripoli e che Haftar vorrebbe spazzare via, possono dire a Serraj, guarda, ma se tu non ci fai un accordo con Haftar per farci fuori, noi utilizziamo la bomba umanitaria, cioè potrebbero ricattarlo da questo punto di vista, non lo so, è un'ipotesi. Una domanda che farei, ecco.
Certo.
Perché effettivamente Serraj era in un momento di, come dire, di buona con Haftar. Poi Haftar ha detto vengo io e libero Tripoli, perché c'è un problema, e tutte le organizzazioni internazionali dicono c'è un problema di sicurezza a Tripoli. Quindi prima della conferenza di Gadames vengo io e libero Tripoli, e invece poi è successo qualcosa per cui forse è un'ipotesi, non lo so, non è quello che dicono i giornali arabi oggi, questo.
Sì, però noi teniamo sempre che c'è pure un conflitto interno all'Europa per questioni strategiche tra Italia, Francia, interessi, certo. La Russia, la Turchia, stanno tutti questi scenari, stanno là, che possono prescindere dalla pressione che possono avere.
Certo, c'è un conflitto tra la Francia e l'Italia che non riguarda solo la Libia.
Nel momento in cui adesso. Credo che l'Italia in questo momento non è che c'ha tante simpatie europee, per le cose come si stanno svolgendo, non è detto che è tenuta tanto in considerazione. Mi sembra che la Francia esercita un ruolo che dentro questo giochetto anche di far partire migranti potrebbe averlo, no? Perché gli serve per una pressione di egemonia in Europa, insomma, perché la Francia sta facendo.
Ci sono
questo.
Giornali che dicono anche questo. In Italia, per esempio, giornali di centrodestra, alcuni giornali di centrodestra dicono questa cosa, cioè che la Francia utilizza anche questi, diciamo, una pressione migratoria sull'Italia, però mi sembra molto molto dietrologico come tentativo di spiegazione. Cioè, penso che ci sia una rivalità anche economica tra l'Italia, certo, e la Francia, però credo anche che due giorni fa la signora Merkel, Frau Merkel, che pure ha un asse privilegiato con la Francia rispetto a quello che sta succedendo in Libia, ha ripreso in mano, diciamo, il dossier libico e ha fatto sì che l'Europa finalmente abbia detto ad Haftar di fermarsi con l'offensiva, perché l'importante in questo momento è che tacciano le armi, che si risiedano in un tavolo e che si mettano un po' a discutere su tutte le cose in modo probabilmente più inclusivo, cioè non soltanto Haftar e Sarraj, ma tutte le varie i vari gruppi, anche quelli ex gheddafiani, diciamo, tutti quanti si mettano intorno a un tavolo e cerchino di trovare, diciamo, la quadra, diciamo,
Rachele. Benissimo,
grazie mille.
Stata molto chiara.
Ti lasciamo libera, che ti abbiamo sequestrato.
Ringraziamo,
anche
essendo la situazione, essendo la situazione così fluida ed aperta, contiamo di risentirci per rifare il punto un pochino qualche settimana più in là. Ti ringraziamo per l'apporto che hai dato alla trasmissione. Ti abbracciamo, ti salutiamo. Buona domenica anche a te.
Ciao, buona, grazie ancora.
Ciao, ciao. Bene, allora noi adesso mettiamo uno stacco musicale per poi cercare il contatto,
sì, magari,
del Sudan. Però io una riflessione delle
facciamo
cose,
anche un attimo una riflessione in studio,
che ha detto, a me mi sembrano un pochettino, non mi hanno convinto, io lo dico così, nel senso che io penso che il gioco che si sta giocando è un gioco, la Siria è la scacchiera, le pedine che si stanno
Libia,
muovendo, stanno fuori dalla Siria,
Libia,
a Libia, voglio dire, è una scacchiera, lì si stanno misurando anche potenze. Cioè, io penso che l'Egitto non è che è una cosa marginale, è una potenza territoriale che si è schierato col militare e vuole stabilizzare la Siria, anche perché c'ha timore della ripresa dei fratelli musulmani che sono schierati con come si chiama? Allora c'è questo, c'è la questione degli interessi economici che la Francia non molla, lì ha scatenato la guerra, ha fatto trovare fatti compiuti, ma l'Italia non è che è stata, l'ha voluto Napolitano, diciamolo, noi in prima persona per interessi subito ha messo a disposizione
le basi,
ma forse per proteggere l'ENI, ma noi stiamo facendo forse, loro la giustificazione danno questo, ci stiamo in mezzo, però la guerra che Berlusconi non l'avrebbe voluto fare, ma a fatti compiuti Napolitano ha dato l'ordine, andiamo, e siamo partiti e ci stiamo trovando dentro questo coso.
Perché gli però Stati è vero che gli interessi economici italiani sono forti.
Gli Stati Uniti che stanno in silenzio, che significa?
Ma in realtà gli Stati Uniti però non stanno propriamente in silenzio, insomma. Comunque Trump si è schierato abbastanza con Haftar e Haftar non è sostenuto solamente dall'Egitto ma anche dall'Arabia Saudita, che insomma non è proprio un paese...
E da Israele, non ce lo dimentichiamo.
Esatto, non sono dei paesi marginali, sono dei paesi che sono strettamente collegati in termini economici e geopolitici con gli Stati Uniti. Anche lì la vendita di armi da parte degli Stati Uniti verso quei paesi è importante, e anche tra l'altro in conflitto con la vendita che l'Italia fa sempre verso in quella regione del mondo. Quindi la questione, cioè, secondo me sì, la Francia avrà sicuramente un ruolo importante, però non dimentichiamoci pure che gli Stati Uniti e quindi anche in qualche modo la NATO c'ha una posizione che insomma è abbastanza schierata, poi che non sia eclatante come magari è successo in altre occasioni, ok, siamo d'accordo, però comunque ci sta una presa di posizione e secondo me va presa in considerazione, perché appunto in qualche modo confligge con la posizione invece dell'Italia, che però, come facevo prima la domanda, mi sembra anche un po' che sta di qua e di là pure per evidenti interessi, insomma.
Uno dei grandi delle grandi vittime sacrificali è di nuovo la narrazione di un'Europa che provano a propinarci, no, dell'Unione Europea come un organismo ormai che vive di una vita propria, che ha una sua coesione, una sua coerenza. La politica estera europea è la cosa più fasulla, proprio è una fantasia che sta nelle penne di qualche giornalista di centrosinistra, perché la politica estera dei vari paesi, delle varie potenze europee non è cambiata dal 1880 a oggi, continua a essere la stessa, ognuno si fa precisamente il proprio interesse tentando di fottere tutti gli altri. La Francia poi in questo è campionessa europea, spesso e volentieri proprio molto spregiudicata quantomeno nel portare avanti queste operazioni, mentre mi sembra, detto questo su un'inesistenza dell'Europa, mi sembra invece, come accennavo anche in un intervento, una domanda fatta a Rachele, l'ennesimo capitolo di questa, io l'ho paragonata già altre volte in trasmissione, alla prima guerra mondiale in salsa medio orientale, cioè a questa grande guerra che ormai dura da anni, dura da più tempo della prima guerra mondiale, tra l'altro sono anni e anni che va avanti tra Siria, Yemen e adesso Libia, tra potenze regionali molto forti, appunto paragonabili a quelle che erano le potenze europee 100 anni fa, ovvero Qatar e Turchia da una parte, Arabia Saudita, Emirati, Israele e alleati vari dall'altra, che stanno continuando a radere al suolo interi pezzi di Medio Oriente per assumere il ruolo guida innanzitutto regionale, poi dopo entrano in scena anche le potenze globali eccetera, ma su un piano regionale sta scorrendo il sangue da tantissimi anni, appunto sta durando più delle due guerre mondiali del Novecento, con tributi di sangue simili tutto sommato, perché in Siria si parla di una popolazione che chi non è morto è scappato, cioè un paese del tutto annullato da questi anni di guerra. In Libia si rischia di nuovo lo stesso meccanismo. Vedremo le potenze globali quanto consentiranno o meno di portarla avanti, perché se ci affidiamo alle potenze regionali la vedo malissimo. Il fatto che tutte le grandi potenze, però specialmente Russia e Stati Uniti, quelle più lontane, diciamo, quelle che non stanno sullo scacchiere regionale, sono tutte dalla stessa parte a quanto pare rispetto alla Libia, cioè quella di Haftar. Vediamo se questo in qualche modo eviterà quantomeno gli spargimenti di sangue. Ora non è che uno fa il tifo per Haftar o per Sarraj, ma quantomeno, diciamo, spererebbe da essere umano che ci siano meno spargimenti di sangue possibili. Vediamo se almeno questa apparente concordia delle grandissime superpotenze porterà almeno a questo effetto.
Ma noi sono anni che diciamo, io condivido quello che diceva adesso Mattias, sono anni che anche da questi microfoni, anche così, insomma, a volte in maniera molto efficace, forse a volte un po' meno, stiamo dicendo che l'incendio che è scoppiato nella parte sud del Mediterraneo e nella parte orientale, e poi in questo senso incorporo tutto il quadrante medio orientale e la stessa Turchia, sarebbe stato un incendio che è divampato già ormai, come tu ricordavi, da anni, che non si sarebbe estinto facilmente, avrebbe coinvolto, insomma. È un po' come quando si parla dell'uragano, questo è l'occhio del ciclone all'interno della situazione mondiale. È vero che sul terreno regionale è scorso il sangue da parte, diciamo, delle contrapposte fazioni regionali, delle potenze regionali, ma poi qui c'è le grandi potenze che fanno la guerra per interposta persona.
Pronto?
Ciao, buongiorno.
Pronto, buongiorno, ciao.
Sì, no, volevo solo inserirmi dicendo che attenzione che la politica estera relativamente ai paesi dell'Africa del Nord non la fa mica il governo italiano, eh.
La fa l'ENI direttamente.
La fa sempre l'ENI da 50 anni, voglio dire, cioè, quindi attenzione agli schieramenti o allo schierarsi da questo punto di vista. Solo per farvi un appunto, pensate quando c'è stato il voltafaccia del governo Berlusconi, che era culo e camicia con Gheddafi anche a livello personale, se Gheddafi voleva faceva saltare tutti i pozzi petroliferi dell'ENI, non l'ha fatto. Quindi è perché? Perché l'ENI ha una sua politica estera storica a partire da Mattei, che è il primo che è sbarcato in Libia. Quindi in questa vicenda ci innamoriamo, ci mancherebbe che facciamo capire sicuramente quali sono gli schieramenti, ma bisognerebbe domandarla a l'ENI prima di tutto come stai messo, quali tentacoli c'hai, come stai considerando in questo momento questa storia. E sapete che i pozzi petroliferi maggiori ce l'ha tutti in Tripolitania, cioè ce l'ha sotto la protezione di Haftar. Allora le dichiarazioni di Conte, questo baleggenarsi insomma eccetera, è quell'equilibrio instabile che questo c'è, ma sicuramente presumo che quel signore, se è partito così per fare una guerra, ha avuto la licenza da parte di tutti, tranne appunto coloro i quali appoggiano i fratelli musulmani che sono sotto schiaffo ormai da molto tempo, perché se no quello non è che può partire all'improvviso dopo che ha fatto tutti i salamelecchi, è venuto in Italia, è andato in Francia ed è qui e là, se non gli hanno dato tutti l'ok, adesso Conte fa il bel imbusto dicendo ma io gli ho detto di no, ho detto ma qui il problema reale è che probabilmente tutti questi soggetti erano d'accordo per normalizzare la Libia sotto un uomo o un comando o delle forze militari con cui potevi parlare, perché di questo si tratta, come trattavano con Gheddafi, nonostante che Gheddafi si è assunto l'onere criminale di mantenere ovviamente coloro i quali dovevano venire in Italia come profughi, invece li tratteneva nei lager, altrettanto ovviamente questa situazione, come sempre è avvenuto, come continua a avvenire nelle politiche estere eccetera, preferiscono parlare con gli uomini forti piuttosto che con le democrazie. Ora qui c'è manco una democrazia, insomma. No, volevo solo farvi aggiungere questo passaggio, perché se no se stiamo attenti solamente a quello che dicono i giornali, che ovviamente
io ho cercato di tutti i modi di arrivare a quello che tu più chiaramente stai spiegando adesso, incalzando con le domande
ma io vi ho sentito, ovviamente lei è una bravissima conoscente ovviamente della situazione, quindi ci fa capire che l'Italia è parte del problema, non è che è fuori del problema, quindi fa la splendida in qualche misura o se ne lava le mani da questo, è parte enorme del problema, ma a me preoccupa perché c'è una certa sorpresa se Haftar, dopo tutti i giri che si è fatto tra il 2018 e l'inizio del 19, compiacente eccetera, ha avuto il via, l'ha avuto complessivamente, perché tutto l'altro è una situazione talmente instabile che bisognava metterci una pezza e chiudere definitivamente questa storia. Ora, corsi e ricorsi della storia ovviamente ancora vedono in ballo questo blitz che non è portato a termine, ma chissà qual è la condizione finale da questo punto di vista.
Certo.
Buona giornata.
Ciao, grazie.
Okay. Sì, era un contributo utile, diciamo, che completa questo quadro, che in questa oretta di trasmissione ci stiamo, appunto, un quadro complesso e quindi merita di avere tanti pezzi, necessita di avere tanti pezzi che poi uno deve andare anche a mettere insieme nel ragionamento, e questa parte qui è importante perché le grandi imprese private, non da adesso ma già dal Novecento inoltrato, adesso di più, però c'è un incremento di questo, fanno politica estera per conto loro, ormai dispongono di forze armate per conto loro, i vari contractor, mercenari, chiamiamoli come ci pare, spesso non dipendono nemmeno più dai ministeri ma direttamente dalle aziende.
E la Libia è stata sempre in mano a queste.
E in più un'altra cosa colpisce molto, perché giustamente poi Vincenzo diceva adesso potrebbe convenire a tutti il ritorno di nuovo di un uomo forte, e questa è la grande truffa dell'imperialismo. L'uomo forte ce l'avevi, un governo affidabile ce l'avevi, ovviamente non era un buon governo, ci mancherebbe altro, però affidabile sì, cioè era riconoscibile, era lì da decenni,
solo che lo riconosceva solamente verso l'Italia, a Francia si stava andando fuori,
e
oggi ci troviamo nella
quindi
stessa,
quindi che faccio
situazione.
Però qual è l'assurdo, qual è la cosa proprio disumana e proprio apparentemente assurda, apparentemente insensata? Butto giù l'uomo forte per creare, apposta per creare il caos, dove speculare sopra e portare avanti le mie posizioni. Dopo un po' però il caos è insostenibile, mi rimetto un altro uomo forte e si ricomincia la giostra. Vabbè, da capo un'altra volta, con tanto mezzo milioni di morti, profughi,
sì,
paesi distrutti, non solo la Libia.
Sempre che la Libia non è soltanto il fornitore di petrolio.
Che poi è quello che si è provato a fare con Assad, paro.
La Libia è anche un porto naturale per la massa di profughi
di tutta l'Africa.
Perché poi a voi a dire quello che succede là, dice le stanno controllando nel deserto, ma che sta succedendo? Cioè, noi lo sappiamo che c'è una massa di milioni di persone che per sopravvivere cerca altri territori, perché non è più possibile, non sono solo rifugiati politici perché i loro sono regimi e via dicendo, ma tanti scappano per motivi climatici, no? E questa massa dove scappa alla fine lì è lo sbocco, perché
in parte in Sudafrica
è il porto che per poter entrare in Europa, capito? E da quella parte, perché altri posti non è che ce ne stanno in cui possono arrivare, e questa condizione sta arrivando così, a questo punto siamo, no? Perciò il fatto di migranti, adesso comincia la stagione in cui il mare comincia a essere meno agitato, meno pericoloso, meno grave, e questi fanno zattere, non è che se e trovano navi.
Nei rapporti di forza internazionali l'Italia potrebbe essere sotto un ricatto, cioè già c'è un governo che è quello che è, che non è particolarmente credibile, ma potrebbe ritrovarsi stretto da un ricatto praticamente impossibile da sbrogliare, perché appunto come accennava anche Rachele,
diciamo solo pure noi ci troviamo in una fase di un governo che ci avevamo come presidente del Consiglio Conte, e abbiamo un certo Conte, e abbiamo un ministro che quando il massimo del concetto che esprime è un rutto come Salvini, perché io ancora quello concetto compiuto
interni,
non l'ho mai sentito dire.
Lui c'entra poco, è il ministro degli interni.
No, è il ministro degli interni, però poi alla fine finisce che quello che parla è quello che condiziona le scelte politiche del governo, è un concetto completo, compiuto, no? Un'analisi di qualcosa, non l'ho mai sentito arrivare. Dice quattro parole così che si può definire il rutto, e tutti ragionano sul rutto di Salvini, vuol dire che l'intelligenza nostra è sotto il
però
rutto.
No, però Ettore, non confondiamo la propaganda pubblica con i discorsi seri, perché poi Salvini quando fa le riunioni serie non è che fa i rutti,
va da un'altra parte,
non è vero. Quando arriveranno le chiamate dalla Libia, già staranno arrivando le chiamate, che possono essere di una fazione o dell'altra a seconda di chi vince, che dicono: oh, Italia, te fai come diciamo noi, oppure ti mandiamo caterve e caterve dei profughi, li liberiamo tutti e ve li mandiamo tutti. Salvini si attacca al BIP per non essere volgari, e quindi te il ricatto ce l'hai, qualsiasi governo tu abbia il ricatto a quel punto ce l'hai,
è dovuto intervenire.
È una situazione
l'altro giorno
difficile.
L'ho sentito il ministro della difesa, ha detto: ok, queste cose non riguardano a te, faccele pronunciare a noi, perché lui già era intervenuto. E il ministro degli esteri, addio, state calmo. Però c'avevamo pure questo problema. Questo nell'onda della propaganda non gliene frega niente, immagina tutto.
No, ti ripeto, attenzione però a non confondere la propaganda con la realtà, perché sono piani su cui loro giocano molto abilmente. Non confondiamo noi quello che leggi come dichiarazione virgolettata sul giornale con quelle che poi sono le cose vere che vanno a fare.
Lo confondo, però poi alla fine condizionano,
cioè, almeno noi, quando le analizziamo facciamoci attenzione, però
condizionano le scelte. Io
ma vuoi mettere uno stacco musicale?
Sì, mettiamo uno stacco e
chiamiamo il Sudan.
E proviamo a chiamare questo compagno del Sudan.
Una cosa, la genesi delle cose che dici tu.
Perché anche queste cose che succedono al Sudan.
Diciamo quello che è accaduto in Iraq con Cosa dà, no? L'odioso tiranno che però tutto sommato
ti teneva la situazione,
tra le varie fazioni, tra le varie etnie, e c'era anche, diciamo, tra virgolette, uno stato laico.
Sì, ma questi...
era personaggi odiosi, stiamo a parlare di personaggi odiosi, ma
hai messo da noi, tra
sì, ma voglio dire, poi la genesi di tutta sta catastrofe sta lì, no? Bisognava portare la democrazia, la libertà, abbiamo visto che è successo.
È tornato il fondamentalismo islamico, che in quei paesi non c'era mai stato, addirittura Iraq, Siria, Libia erano tutti posti.
Vabbè, e lì è cominciata una guerra che sono almeno 30 anni che stanno massacrando quel territorio. Era cominciata prima, perché poi la destabilizzazione che ha fatto Israele nel territorio per mantenere, è tutto legato.
Assad, Saddam, Gheddafi, tutti i personaggi odiosi, no? Gli ex leader,
ma quelli che sono venuti dopo.
Questi che ci stanno adesso nelle cosiddette democrazie occidentali, ma che cosa sono? Qui non è andato sotto processo gente come il presidente Reagan e Blair, che si sono inventati una guerra sulla base di armi segrete distruttive. Questi vanno sotto processo, poi all'AIA ci mandano chi dicono loro, cioè il potere, i potentati che dominano decidono pure chi deve essere processato, capito? L'iniquità totale.
Vabbè, mettiamo lo stacco musicale.
Mi bisogna smerci, hai bisogno di любви.
Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Guardami bene diritto negli occhi, che il mio mestiere non è il soldato. Guardami bene diritto negli occhi, che il mio mestiere non è né di spada né di cannone, quello che ero io l'ho scordato. Se fosse spada, se fosse cannone, il mio mestiere saprei.
Sì, eccomi, sono pronto quando volete.
Perfetto.
Vai,
sei già in onda. Senti, ci puoi raccontare questa vicenda del colpo di stato del Sudan, che al di là delle notizie arrivate subito, che la gente adesso sembrano che vengono tenute un po' dietro le quinte, arrivano poche notizie da quel paese. Sappiamo che ha preso il potere un altro militare che sosteneva il vecchio regime, adesso arriva lui e non vuole fare subito elezioni dirette democratiche, ma bensì dice se ne parla fra un paio d'anni. Spiegaci un po' tu, che sicuramente
è un po' complicato anche stamattina. Anzitutto buongiorno a tutti, compagni. E gli aggiornamenti sono H24, a me mi arrivano nella posta anche elettronica degli amici che stanno lì nella piazza della rivolta davanti al comando generale, anche io personalmente lo sto vivendo ancora molto complicata, perché tutti gli osservatori in questo momento all'interno del paese, all'interno della rivolta e anche al di là di fuori del Sudan guardano lo scenario sudanese con tanta preoccupazione. Con tanta preoccupazione, e spiego brevemente che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto nelle ultime settimane. Le ultime settimane è caduto il Bashir, con tanta resistenza della popolazione, con l'alleanza di alcuni ufficiali, sottolineo alcuni ufficiali,
diciamo di fatti gravi dell'esercito sudanese, per le quali la popolazione rimossa ancora si è trovata un rinforzo in più, visto che una parte dell'esercito ha corrisposto o ha capito i bisogni della popolazione. Tra l'altro c'era anche l'esercito alternativo, per le quali usava i regimi per X operazioni nello stato di Darfur e la montagna del Nuba, eccetera. E questo esercito durante questo periodo ha tenuto totale silenzio, come se fosse non esisteva. E questa cosa ha dato alla popolazione un segnale positivo, perché sono molto violenti quelli quando intervengono. Quindi in effetti nell'ultima parte, prima che cadeva, si annunciava l'annuncio della rimozione totale del Bashir, si è autodichiarato il loro generale dell'esercito alternativo, che lui mette a disposizione tutti i suoi poteri, diciamo, militari per servire i bisogni della popolazione. Quindi tutto questo ha fatto cadere il Bashir, sottolineo questo. Caduto il Bashir, si è autonominato è quello che l'ha fatto cadere, e si è autonominato come presidente del Sudan, ed è caduto con la resistenza della popolazione. Entro, diciamo, dopo 5 minuti la popolazione è tornata di nuovo in piazza e molto arrabbiata, perché si tratta di un complice ricercato nella lista della corte della Haia. Quindi la popolazione assolutamente non l'ha voluto in maniera immediata ha risposto al suo messaggio, perché lui si è autodichiarato di rimuovere il Bashir, ma di prendere il potere e di applicare nello stesso giorno una legge o uno stato di emergenza in Sudan. Quindi secondo lui, durante il suo annuncio nel suo autonominato, ha dichiarato che da oggi, questo parliamo di 3 giorni fa, da oggi si applica alto grado di sicurezza nel paese, cioè proprio anche la circolazione, dalle 10 di sera non si muove nessuno. Ma la popolazione è rimasta in piazza fino alle 4 di mattina, fino al giorno dopo sono venuti altri di altre regioni in Sudan. Si è trovato rifiutato totalmente dalla popolazione, con totale silenzio della media dei paesi arabi e africani, con totale silenzio dei presidenti dell'Unità Africana, l'Unità Araba, eccetera. Quindi ha corrisposto, diciamo, positivamente, tra due parentesi, di autodimettersi, quindi si è autodimesso con un messaggio proprio in TV, ma ha nominato uno alternativo, che è sempre un generale dell'esercito con un buon curriculum come l'aveva presentato, però adesso stanno uscendo tutto quello che sapeva la popolazione su quell'uomo. E quell'uomo è questo uomo che adesso sta al potere, ha permesso alla popolazione che entro 2 anni, massimi tempi, 2 anni, saranno i sudanesi andranno il voto. Lui ha giustificato questi 2 anni per rendere la piazza, anche la politica, è più, diciamo, adatta, visto che per 30 anni non è stata praticata l'attività politica dai partiti, anche dai giornalisti, eccetera.
Senti, ho una domanda. Però, pronto? Mi senti? Pronto? Ciao,
sì, certo.
Senti, ti volevo chiedere, secondo te come mai c'è stato questo, diciamo, cambio di guardia? Come mai
Esatto, questa è una bella domanda, perché la risposta è proprio la data alla popolazione, e questa è una mossa, proprio è una mossa di scacchi. Vi spiego brevemente che cosa si tratta. Ora stanno uscendo tutte, diciamo, il report dell'intelligence sudanese, non so, qualcuno di loro di sicuro dalla parte della popolazione, perché sono usciti stamattina degli annunci, non degli annunci, delle lettere sensibili e delle report sensibili col timbro, con la carta intestata dell'intelligence sudanese, nelle quali disegnava tutta questa operazione da uno all'altro, che cosa andiamo a fare. Quindi c'è la preoccupazione che ancora rimosso il Bashir, ma è rimasto lo stesso partito di regime, di politica islamica come era. Quindi progettano per un progetto, stanno loro dietro questo tavolo di scacchi e mettono e si muovono con tanta precisione, senza, perché hanno capito la violenza in questi giorni non ha servito niente. Allora stanno mettendo nel potere a chi vogliono loro, in maniera tale che rimangano sempre loro, diciamo, dentro lo scenario.
Capito. Senti, altre due domande. Chi è questo nuovo presidente generale militare? E secondo te, quali sono?
Sì, questo
Aspetta, nuova domanda legata. Secondo te, quali sono poi i paesi africani o anche del resto del mondo?
Gioco ancora è diventato molto complesso, perché stanno uscendo veramente delle notizie incredibili, orribili, perché a me, proprio da sudanese, vi dico proprio, la vedo proprio, io vedo il mostro dietro la nuvola, insomma, perché qua si tratta degli Emirati Arabi, si tratta anche di finanziamenti, di forti finanziamenti che sono arrivati degli gli arabi, anche dei catarini in certo senso, perché è proprio i manifestanti hanno trovato degli oggetti, anche delle targhe, delle auto di grossa cilindrata che erano pronte agli azioni, erano sempre fornitura, diciamo, queste targhe proprio dei Dubai, degli Emirati, non sono sudanese. Quindi si chiede alla popolazione come mai ci sono queste targhe, quali macchine le avete levate, quali sono le macchine, a chi appartengono. Quindi lo scenario tra tutto questo ci dispiace molto, perché sono caduti tantissimi morti. Io, per non sensibilizzare, perché ci sono delle immagini veramente violente, di filmati molto violenti, di sparatori a fuoco aperto agli studenti, anche ai manifestanti davanti al comando, che hanno subito, sono feriti tantissimi, e i morti sono tanti. Non ho voluto metterle in rete, sinceramente, perché sono troppo violenti.
E qualcuna l'ho vista, me l'hai mandato attraverso Facebook, veramente tant'è vero, erano coperte, insomma, avvertivano della poi, virulenza delle immagini, no?
E poi la cosa che ci stupisce, proprio come osservatori dall'estero, tutti gli attivisti dall'estero, noi scriviamo, mandiamo, mettiamo di report e vediamo le immagini da fuori, diciamo, a tutto quello che succede in piazza, e diamo anche le nostre opinioni. C'è anche la visita dell'ambasciatore americano alle manifestazioni. Quindi anche questo ci ha dato un segnale che la cosa è molto preoccupante. Se non dovessi mettere tutto in ordine, c'è il timore che il Sudan diventa una piazza della guerra, se non fosse interna, anche esterna, che investano in Sudan, diciamo, di rendere ancora la situazione molto complicata, perché non abbiamo visto la visita con tutti i consolati, tutti gli ambasciatori che stanno in Sudan, nessuno si è interessato, diciamo, di guardare un attimino, anche per ragioni di sicurezza, anche per ragioni di diplomatica, magari sono limitati, ma se lui si è trovato di muoversi, di partecipare, di vedere, di testimoniare, e questo è un dato molto molto importante in questa circostanza, perché di sicuro qualche chiamata, qualche ordine dalla Casa Bianca, da qualcuno l'è arrivato, perciò si è rimosso, si è trovato mezzo alla popolazione in rivolta, se non fosse entrata sono venuti dell'esercito, anche della sicurezza, l'hanno fatto capire che è meglio che se ne vada, perché la cosa diventa dopo un caos diplomatico, se fosse un colpo, una cosa lo riferisci personalmente. Quindi oltre a questo parliamo degli interventi nascosti dell'Emirat sotto questo processo, sotto questo caos che sta accadendo. È un grande caos che sta accadendo, compagni, credetemi, ce lo guardiamo con tanto. Io ormai dormo 2 ore circa, e sto sempre in rete a guardare, sto sempre in rete.
Senti,
a ricevere.
Ascoltami un attimo, ma dalle notizie, sì, che hai tu, adesso il deposto al-Bashir, come se la passa? Circola libero? È agli arresti? Sta ai domiciliari? Sarà consegnata al tribunale dell'AIA?
Appunto, è questo il nodo che può scegliere tutti i dubbi che possono circondare sul governo attuale, che da ieri il presidente, il nuovo presidente si chiama Abdel Fattah al-Burhan, lo hanno nominato il 12. Sì. Ed era quasi di sera, quindi si è mollato quello che si è autonominato, ma ha nominato uno che possa essere, diciamo, un mezzo di governo di transizione, come richiesto dalla popolazione. Però ecco, mi succede una cosa. Dalla domanda, scusami, me la puoi ripetere? Mi sfuggito,
no,
perché lo stavo
sapere,
collegando.
Adesso al-Bashir, che è stato deposto, circola libero,
ecco,
o agli arresti domiciliari? Verrà,
ecco,
consegnato,
okay,
al tribunale dell'AIA per crimini?
Si parla che al-Bashir l'avevano permesso di prendere le aeree e tutto quanto, come una trattativa in casa. Quindi tu prendi l'aereo, incassi tutto quello che avevi di tesoro, eccetera, pigliati tua moglie e vai, e noi prendiamo il popolo, prendiamo noi il potere, ok? E questo si parla di al-Bashir in Arabia Saudita, ma finora l'Arabia Saudita non ha confermato nulla. Quindi i dubbi sul governo, che è durato per 12 ore, e anche questo governo dal 12 lo hanno nominato, rimangono i dubbi della popolazione, dei manifestanti: dove sta al-Bashir, che fine ha fatto al-Bashir? Noi vogliamo al-Bashir che viene condannato dentro il paese e fuori il paese.
Senti,
e vogliamo tutti i complici, perché c'è la lista lunghissima che io l'ho ricevuta, l'ho guardata con tanta amarezza, perché sono tutti persone ricercate nei genocidi, nel saccheggio, diciamo, dei tesori sudanesi, dell'abbattimento dell'economia, della distruzione di tutte le risorse economiche del paese. Quindi la popolazione adesso è tornata di nuovo, ragazzi, in piazza da stanotte, e questa mattina la popolazione ancora aumenta di più, di tutte le regioni del sud stanno venendo, perché stanno dicendo: noi facciamo cadere il terzo governo se non si chiarisca tutto, perché sarà impossibile a unirci tutti quanti insieme di nuovo.
Senti,
e questo è il momento del cambiamento totale. Il cambiamento totale lo sta portando avanti ultimamente, da quando avevo partecipato alla puntata con voi fisicamente l'altra volta, la sta portando avanti con tanta, diciamo, precisione, degli obiettivi di raggiungere sarebbe la democrazia, l'unione dei lavoratori e più i partiti della sinistra sudanese.
Senti, un'altra questione: è arrivata notizia, perlomeno io così l'ho intesa, qui in Italia, che il nuovo generale avrebbe posto fine al coprifuoco notturno. È vera questa questione?
No, sì, il nuovo governo, l'ultimo, questo del 12 aprile, ha cancellato tutti gli ordini del suo precedente, che aveva dichiarato lo stato di emergenza in Sudan, e questo, diciamo, ha cancellato questa voce del governo attuale, ha detto: riconosco la popolazione, riconosco il diritto di stare in totale libertà. Quindi questa voce di stato di emergenza non esiste più, è proprio nella circolazione, la popolazione circola tranquillamente, si uniscono i gruppi politici tranquillamente, non abbiamo nessun intervento contro.
Bene.
Senti,
e questo, sì, questo è un dato positivo, ma rimane sempre negativo il fatto che lui era un generale che aveva portato operazioni diciamo di esercito nella zona di Darfur. Ora per ora la popolazione di Darfur sta passando veramente amara ad accettare un assassino che era nel loro territorio come comando dell'esercito o delle milizie che commettevano di tutto.
Senti, se ci puoi dire qualcosa di più, noi vediamo sempre una fotografia di una ragazza vestita in bianco che incita.
Ormai quella fotografia è diventata l'icona internazionale, l'ho visto, osservato tutta la, diciamo, ormai in tutte le lingue del mondo, tradotta e messa anche come simbolo della rivolta delle donne. E tutto qui, anche questa mattina ho notato il ringraziamento da un grande politico della sinistra, ringrazio tantissimo le donne sudanesi che hanno partecipato con tutte le fasce d'età, le fasce sociali, quindi da professionisti, impiegati di Stato, anche di liberi professionisti, anche di casalinghi che hanno partecipato al pieno, le femmine sudanesi da età zero alla vecchia, ora partecipano, continuano a partecipare. Questa ragazza, una ragazza, una studentessa di architettura a 22 anni, di fascia media sociale, quindi dalla parte proprio degli impiegati, il lavoratore, sua famiglia, come ha raccontato, ho visto anche il suo filmato, anche i suoi amici, ho visto vari commenti anche nei vari momenti sociali, di una famiglia educata positivamente, di partecipare alla lotta, diciamo, no, non come nazionalismo, come diritto proprio di una famiglia che crede nel diritto, nella libertà. Quindi anche lei ha detto: io sono molto legata a queste tre parole, Hurriya, Salam, Wa'adala, significa libertà, pace, eguaglianza.
Ecco, a tal proposito, le parole d'ordine della piazza, quali sono? Sia prima di questo cambio di potere, sia adesso.
Le parole, i tifi, intendiamo?
Hai parlato prima
le rivendicazioni della piazza in generale,
le manifestazioni portate avanti dai civili.
Sì, rimangono, diciamo, la rivendicazione rimane sempre per la libertà e la pace, l'eguaglianza, perché sotto queste voci ce ne sono migliaia di significati, come sappiamo, da operatore sociale, per un popolo che ha sofferto delle guerre civili, ha sofferto anche dei genocidi, ha sofferto da una grande parte della popolazione sudanese, vive in totale esclusione dei beni che devono essere condivisi con tutta la popolazione. Ovviamente sto parlando della montagna del Nuba, di tutte le tribù del Nuba, sto parlando di tutta la parte del sud del Nilo Blu, che è una popolazione dimenticata, esclusa anche all'interno del Sudan, è molto amara. Io l'ho vissuta anche nella mia pelle da piccolo, a vedere che i miei compagni di classe o i miei vicini di casa o di altri che erano, si sentono questo senso di inferiorità nel loro paese, e va in eredità generazione per generazione. Quindi uno appena che comincia a svegliarsi un attimo, la famiglia dicono: calmati, che siamo sempre considerati la parte, diciamo, indesiderata, o la parte povera, o la parte che non ha la voce e non può avere la voce e non puoi dichiarare certe dichiarazioni, non puoi comportarti anche socialmente certi comportamenti con gli altri. mantieni sempre i tuoi limiti, che è meglio, figlio mio. E questa cosa io l'ho vissuta ed ero molto triste da piccolo su questa cosa. Ho lottato, ho cercato di far capire anche a chi sentiva un senso di inferiorità, non esiste proprio. C'è uno come noi, educato da una famiglia, che crede nell'eguaglianza e nella libertà. Quindi tu sei uguale come me, siamo nello stesso paese, sotto lo stesso cielo. Non ho capito perché ti devi sentire escluso di ogni cosa che noi vogliamo partecipare. E parliamo sull'esclusione, parliamo di grandi popolazioni del Nuba, che è l'origine dei sudanesi in certo senso nella storia del Sudan, ovviamente questo sicuro, è proprio del sud del Nilo Blu in Sudan. E parliamo anche della poca percentuale dei cattolici anche ortodossi sudanesi, che non sono esclusi totalmente. Guarda, è stato molto bello a vedere che loro hanno capito che questa volta, questa rivolta sarà storica, sarà ricordata e verrà riscritta per sempre nella storia sudanese e nella storia del mondo, perché hanno partecipato tutta questa tutti questi gruppi esclusi della... Avevano paura ovviamente all'inizio, erano molto osservatori, ma da 2 o 3 giorni, soprattutto si parla proprio nella maniera più chiara, nella preghiera collettiva di tutti i manifestanti del venerdì. Sappiamo che il venerdì è un giorno sacro per la comunità musulmana in tutto il mondo, avevano pregato lì ed erano circondati di tutti i loro compaesani, fratelli di altre religioni. È un'immagine molto bella, anche la popolazione lì la vive in maniera molto intensa, come una volta. Perché senti, questo l'hanno perso per 30 anni.
Senti, ma questa condizione che ci stai descrivendo, no? Con la presa del potere di un militare che non è estraneo al regime passato, potrebbe finire male, o pensi che questa spinta dal basso, democratica, partecipata, farà cambiare condizioni politiche, oppure questi qua cominceranno a reprimere, a arrestare, a fare...
Esattamente queste ultime parole che hai detto, perché adesso, come ti ho detto stamattina, sono arrivati questi report sensibili in rete, tra l'altro hanno messo subito in Twitter, anche in Facebook, più che altro, a chi li ha trovati.
Anzi, tu quando scrivi quindi, pure in italiano qualche volta, perché sennò non lo capiamo il sudanese, capito?
Sì. Oggi magari questi posti li vado a rinominare in italiano, come ho fatto in vari posti, quindi così il pubblico capisce che cosa indica il posto, che cosa porta come contenuto. Allora, queste immagini che io ho letto, ci sono i timbri e la carta intestata, ovviamente la popolazione è rimasta ancora una volta, per la terza volta, delusa. Vogliono che questo ultimo governo chi si sposta, perché le lettere sono sensibili, progettano tutto quello, dichiarano tutto quello che è caduto ultimamente, anche nella nomina del secondo, il secondo dopo il Bashir, anche la nomina di questo, il terzo, che adesso sta al potere. Quindi queste lettere sensibili, questi ordini con la carta intestata e i timbri sono la testimonianza di una cosa che è stata studiata, è stata progettata, è stata fatta, che si vanno i passi precisi. Quindi la popolazione è rimasta delusa, la popolazione non si fida di questo terzo governo, la vuole pure cambiare.
Senti, tornando a quello di cui parlavi prima,
sì.
Questo generale al momento al potere è laico o è schierato verso una religione in particolare? E poi l'altra domanda.
Guarda, gruppi... capisco la domanda. Ancora è presto a capire proprio questo uomo.
Okay.
Ancora molto presto veramente a capire questo uomo, però il fatto che lui abbia cancellato lo stato di emergenza in Sudan abbia permesso delle unioni di partiti di attivare il loro, diciamo, attività politica, e anche di come sentito si parla anche di certa precisione dalla parte sua, parla del suo messaggio, sarà preciso a riportare a termine la democrazia. Non si sa ancora, ma non si tratta di un laico, visto che comunque ancora c'è questo, perché un laico non avrà mai partecipato a quel genocidio in Darfur.
Certo.
Anche perché sono stati mandati via dall'esercito durante tutti questi anni tutte le persone che tra loro c'era sempre critica, che non volevano aderire all'attività di operazioni militari in certe zone in Sudan, sono stati condannati, sono stati mandati via, sono stati torturati. Quindi uno che è rimasto finora a secondare tutto il progetto, per la popolazione non è una persona con la quale si può fidare di avere di nuovo un Sudan laico.
E quindi le altre popolazioni che invece già sanno di non essere, cioè gruppi etnici all'interno del Sudan che già sanno di non essere...
Non hai sentito bene la domanda, forse il telefono è lontano.
Dicevo, gli altri gruppi etnici che già sanno di, diciamo, non essere d'accordo con questo presidente, si stanno...
La maggioranza della popolazione non è d'accordo.
Ma ci sono sicuramente dei gruppi etnici che magari lo temono un po' di più rispetto agli altri, quindi questi gruppi hanno paura e cominciano a scappare, o invece sono determinati a mantenere quella coesione solidale che, insomma, di cui parlavi prima nelle piazze, e tutti insieme in modo determinato stanno cercando di imporsi contro?
Sì, allora se parliamo uno degli attori molto importanti, che proprio si parla, cioè parliamo delle unioni dei lavoratori, che non aveva mai praticato questa unione di lavoratori, non mai ha praticato politica in sé, ma con l'alleanza di altri partiti della sinistra, tipo il partito del comunismo sudanese, il partito del Baath sudanese e altri socialisti, si è trovato di portare avanti questa missione, insomma, popolare. Tutti gli ultimi messaggi dell'Unione dei lavoratori, diciamo, richiamano la popolazione di non mollare la piazza, anzi di venire ancora dalle regioni più lontane in Sudan, di raggiungere la loro parte della popolazione che chiede diritti e pace e uguaglianza. E quindi hanno fatto di questa piazza ormai come se fosse una città mobile, perché esistono anche le tende con il pronto soccorso per i feriti, esistono cibo, esistono le persone che fanno la donazione ai cibi, addirittura comprano una giornata intera da una catena di panini per mandarle in piazza. Quindi ci sono anche degli interventi di imprenditori o di sudanesi a distanza, mandano cibo, mandano il lago, poi la popolazione, l'Unione ha organizzato la piazza con 2-3 ghette dove si può entrare la piazza prima di...
Scusami,
tutto.
Per chiarezza, ma questa Unione dei Lavoratori è un sindacato o un'associazione, un partito?
È un sindacato, sì, un sindacato. Okay.
Benissimo.
Bene, guarda, ti ringraziamo perché sei stato molto, insomma, ci ha dato notizie che non è che le troviamo tutti. Anche perché dalle televisioni, dai giornali, dai media italiani, al di là del fatto di cronaca, il tentativo,
esatto,
il colpo,
sì,
di Stato, poi non racconta niente di tutto questo.
Non
tu
c'è un'analisi.
Ci hai dato questa cosa,
esatto.
Perciò ti suggerivo di tradurlo anche in
lontano,
italiano, perché
sì,
eventualmente su Facebook, insomma, si può diffondere meglio questa cosa. E sicuramente, se ci sono sviluppi di questo grido di democrazia che viene da quel paese, per vedere come andrà. Ci sentiremo sicuramente altre volte, ti chiameremo.
Certo. Come siamo in Facebook, amici, anche gli, Ettore, anche te, anche gli altri che stanno in studio, mi potete tranquillamente fare una conversazione di video diretta su Facebook e io rispondo alle domande. Diciamo, possiamo fare anche questo elemento, perché tutto serve che la popolazione in Italia si informa di che cosa sta accadendo, anche magari la maggioranza magari non gli interessa, ma c'è sempre uno che gli interessa capire di cosa si tratta queste immagini che le vedi in internet, ma scritte in altre lingue, quindi gli dispiacerebbe di non raggiungere in questa informazione. Magari c'è sempre un curioso, c'è sempre gruppi di volontari, ce ne sono sempre persone dalla parte, diciamo, dell'odio alla guerra, come tutti noi.
Benissimo,
grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao.
Grazie.
In bocca
ciao,
al lupo
un abbraccio a
e
tutti,
auguri.
Buona domenica.
Buona
ciao.
Domenica.
Quando volete, ok. Ciao.
Ciao, ciao. Allora, eventualmente, sicuramente questo ci avrà sviluppi, io non lo so.
Penso di sì.
Se questa cosa finirà così, un militare un po' che in cui dice mi pio 2 anni di tempo, nel frattempo anche quello è arrivato con colpo di stato e poi c'è stato 30 anni
esatto.
E ha fatto i
masari. Bisogna vedere se queste elezioni ci saranno mai, ma poi il punto non sono neanche le elezioni.
È l'unica cosa che per dire la verità, da quello che io riesco a seguire, vedo che ancora la piazza
tiene,
è mantenuta, non ha ceduto, continuano a rivendicare, anzi chiedono che il militare lascia subito,
anche perché insomma da come ce l'ha spiegata il compagno sembra un po' la mossa del Gattopardo questa del cambio di presidente, proviamo a cambiare l'uomo per far sì che non cambi niente nella situazione,
però la piazza su sta cosa sembra più attenta,
fortunatamente,
e continua a mantenere, insomma io essendo in contatto con lui vedo spesso video, cose, qualche volta il traduttore mi aiuta, altre volte lui pure che scrive,
Ettore, c'è da
in
dire,
sintesi in italiano.
C'è da dire una cosa, che quando il potere lo prendono i militari non è mai un buon giorno. Però abbiamo avuto anche delle situazioni così strane, ma nobilmente strane. Anche Thomas Sankara era un militare. E lui
pure Chavez era un militare.
Chavez era un militare, dei militari che preso atto della situazione del popolo, dei disagi, delle diseguaglianze, se hanno esercitato la forza, perché la forza del militare sta nella forza anche delle armi, nella forza diciamo di dissuasione degli eventuali nemici, e hanno portato avanti dei progetti di democratizzazione di quei paesi. Speriamo che qui invece, come ricordavi anche tu, le rivolte popolari sfocino in una vera e propria rivoluzione sociale, in maniera tale che si possa fare a meno comunque dei militari, ecco.
Ma no, vediamo come.
Direi che è decisamente auspicabile, insomma, la presa di potere da un militare, insomma, non è mai.
Non è mai una buona giornata.
Per quanto appunto ci possa essere.
Quello che ci auguriamo è questo, quello che però avevamo parlato prima della Libia, gli interessi economici. Ricordiamo il Sudan è ricchissimo di risorse minerarie molto importanti, non è che i colonizzatori mondiali, no, l'Occidente, quelli che dicono che hanno la democrazia,
l'Occidente è il nuovo Occidente tra virgolette, esatto. È rappresentato dai paesi arabi, perché anche qui di nuovo uscivano fuori gli Emirati come possibile grande manovratore di tutta una serie di cose anche in Sudan. Quindi non è, cioè, poi questi sono alleati economici in tutto e per tutto dell'Occidente, i paesi arabi, però non sono Occidente in quanto meno a livello culturale e religioso, quindi al nostro classico accusare l'Occidente di tutte le malefatte, adesso si è aggiunto un pezzetto che sono questi regimi qua che Occidente non sono. Poi
infatti probabilmente penso che sia anche interessante magari in futuro sviluppare un'analisi pure su questa nuova conformazione geopolitica, insomma, in cui la NATO sicuramente continua ad avere un ruolo preminente, però forse ha messo un po' in discussione invece proprio da questa parte del mondo guidata dagli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita, che invece pezzo dopo pezzo si stanno prendendo sempre di più il controllo non solo del Medio Oriente ma anche dell'Africa. Insomma, non dimentichiamoci pure la guerra in Yemen, che è praticamente di fronte al Sudan, che il Sudan, ricordiamo, per chi magari non è avvezzo del continente africano, si trova nel Corno d'Africa, quindi insomma, appunto, indirizzato verso il Medio Oriente. Quindi
ricordiamo che questo confina con l'Eritrea,
tra l'altro, con la Somalia, quindi con tutte le situazioni.
C'è tutta una questione in cui si stanno aprendo delle fibrillazioni che poi alla fine, ha paura di perdere controllo, rompono tutto, insomma, come è successo, come abbiamo raccontato da stamattina questa situazione. La speranza è che le masse, perché pure le primavere arabe erano di popolo
e poi sono state
e poi sono rimaste quelle che sono rimaste, e io non è che sono filo fratelli musulmani, ma in Egitto avevano fatto delle elezioni democratiche.
No, l'hanno vinte loro.
L'avevano vinte loro, non gli è stato bene, gli hanno messo subito un gioco, gli hanno preso il più cattivo dei militari, Al-Sisi.
Vabbè, la stessa cosa, ci poteva piacere o meno, è accaduta in Algeria col FIS. No?
E lì, ritorniamo
in Algeria sta in fibrillazione per tutti i motivi che sappiamo.
Perciò noi
vediamo
che c'è un grande movimento di questa situazione, che cambiano equilibri economici, insomma, voglio dire,
equilibri strategici internazionali. Appunto, secondo me noi dovremmo fare l'abitudine, proprio perché ancora ci viene automatico a tutti dire l'Occidente, quando pensiamo a un intervento imperiale, all'imperialismo, il pensiero va automaticamente ai paesi europei, agli Stati Uniti d'America. Quindi dovremmo abituarci anche noi, in realtà, nelle nostre categorie interpretative, a pensare l'imperialismo anche come un fattore arabo, che poi è legato con mille fili all'Europa, agli Stati Uniti, ma che ha anche una sua indipendenza, però, che non
c'è pure la Cina che ha il ruolo suo.
E,
no?
ci sono realtà come queste che trattano in modo indipendente con la Russia, con la Cina, quindi non siamo più alla guerra del Kosovo, dove gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza mondiale, fanno il cavolo che gli pare, se devono bombardare la Serbia la bombardano. Adesso gli imperialismi sono sfaccettati, sono tanti e sono anche in conflitto tra loro.
No, purtroppo, ma rapidamente, Giulia, poi te lascio la parola. No, ma il problema è questo, che noi ancora molto spesso continuiamo a pensare in chiave eurocentrica, no? Oppure al massimo filo atlantica. Invece qui ha ragione Mattias, ha ragione Giulia, quella che diceva, qui c'è stata una scomposizione geopolitica micidiale. Vedete, se può parlare del Sudan escono fuori gli Emirati, parliamo della Libia, esce fuori il Qatar, esce fuori l'Arabia Saudita, esce fuori la Turchia, cioè questo ormai è un quadrante molto esteso a livello planetario, sul quale non solo si stanno consumando guerre sanguinosissime in danno soprattutto delle popolazioni civili, ma qui si stanno giocando delle partite nelle quali poi entrano anche superpotenze classiche in un modo e in un altro, e noi dobbiamo avere questi scenari. Io sono rattristato dal fatto che sto governo qui in Italia ormai da tempo, ma non è solo il governo giallo-nero o giallo-verde come vi pare volerlo chiamare, ma qui ormai sono una cosa trentennale che io non sento più una autorità politica, un segretario di partito all'interno del Parlamento, una discussione di carattere che tocchi i temi internazionali, come se noi fossimo inesistenti.
Cioè, se pensi, l'industria bellica in Italia ma anche in altri paesi europei è una delle industrie trainanti dell'economia dell'Italia, quindi che devono
è
dire?
È l'unica industria manufatturiera rimasta in Italia, perché ormai
quasi, però se non l'unica, comunque sicuramente una delle più importanti, e quindi è evidente che e l'Arabia Saudita è uno dei nostri principali clienti, e quindi poi ci sta anche questo paradosso, no? Che sì, loro stanno prendendo sempre di più il potere geopolitico, però siamo noi che gli abbiamo dato le condizioni per poterlo fare, vendendogli le armi e continuando a venderli le armi.
Io, Giulia, mi riferivo pure al fatto che non c'è nemmeno, diciamo, una maniera di pensare cosa è diventato sto mondo. Cioè qui c'è una situazione da un punto di vista non solo politico ma anche culturale, che praticamente è come se noi non ci rendessimo conto dei mutamenti, io, delle situazioni. E questa è una cosa veramente raccapricciante. E questo quando Ettore ricorda di quello che. Ma voi sentite mai un ragionamento compiuto da parte di questi personaggi intorno a queste questioni, ivi comprese le questioni alle quali faceva riferimento Giulia, le questioni degli interessi economici, i rapporti di scambio? Noi stiamo così, però, se naviga come a vista e abbiamo l'iceberg di fronte, no? Cioè, andiamo a cozzare, no? Così, inopinatamente. C'è una telefonata?
Sì, la telefonata, perché ci aggiorna, ci stanno una serie di persone che a turno stanno organizzando uno sciopero della fame proprio per la questione di Ocalan, del deputato. Mo ce lo spiega direttamente, ci ha richiamato Vincenzo. Pronto, Vincenzo, dici tutto.
Sì, no, volevo.
So che l'hai fatto pure tu, lo sciopero della fame per due giorni.
Volevo farlo e ovviamente ci stanno ritornando su anche coloro i quali l'hanno già fatto, per aumentare, come dire, la pressione affinché si conosca quello che si sta facendo, si apprezzi, si sostenga e via di seguito. Oggi siamo al 159esimo giorno di sciopero della fame di Leila Gulen, la deputata dell'HDP che ha cominciato, appunto, ormai siamo al quinto mese. E quindi è una situazione estremamente difficile per lei, eccetera. Ovviamente è super controllata, ma non è che te ne esci poi da queste situazioni in forma, come dire, di una salubrità della vita e del corpo. Ci sono 100 prigionieri che stanno facendo lo sciopero della fame, ormai sono oltre 3 mesi. Ovviamente le condizioni loro sono ancora peggiori, perché in carcere non gli forniscono neanche il sale e lo zucchero, quindi si devono alimentare con il sostegno della solidarietà carceraria, alimentare sempre a livello di liquidi, ovviamente, eccetera. Abbiamo il nostro Erol qui a Roma, che oggi è giunto al 25esimo giorno di sciopero della fame. Stamattina ha partecipato a un'iniziativa politica, lo stanno invitando un po' dappertutto, deve stare molto attento, ovviamente, anche se è costantemente monitorato anche lui dai nostri medici, dai nostri compagni medici. Si sono aggiunte da ieri a fianco ad Erol 5 compagne, di cui 3 romane e 2 curde, e che quindi sostengono in questa battaglia tutto quello che si può fare, e questa storia si sta facendo direttamente al centro culturale Ararat, a cui invitiamo ovviamente coloro che sono all'ascolto di Radio Onda Rossa a farci un salto, a stringere una mano, a portargli una solidarietà umana, ovviamente, da questo punto di vista, tenuto conto che si vuole raggiungere a tutti i costi questo obiettivo, che sarebbe normale dal punto di vista del diritto internazionale, di far uscire dall'isolamento carcerario una persona che ci sta lì ormai da 5 anni in isolamento carcerario, oltre che ovviamente in tutti questi anni di detenzione amministrativa.
Oltre a tenere prigioniero un fisico, stanno imprigionando una mente, perché un personaggio come Ocalan, che a quelle condizioni continua a elaborare il modo di uscire da questa condizione inumana che sono ridotti soprattutto il popolo curdo, insomma, voglio dire, sì, liberare Ocalan e liberare anche una mente che può operare più agevolmente, aiutare le popolazioni, insomma.
No, ma si ricorderà nel futuro dei nostri nipoti, dei nipoti, ovviamente, quello che è stato il contributo determinante del confederalismo democratico, quello dell'uscita, cioè dallo Stato-Nazione, quello della di una società costruita sull'unità di genere, sull'armonia con la natura, sul collettivismo dal punto di vista della forma cooperativa nella produzione. Se ne discuterà e probabilmente se ne occuperà il mondo da questa illuminazione, come dire, complessiva. Ma di recente, ecco, sono una settimana fa, è uscito il libro del suo status carcerario, un po' come le lettere dal carcere che scrisse Gramsci.
Bravo.
Sotto il fascismo.
Lo stavo ripensando, fatto... Vincenzo, stavo pensando proprio a sta cosa, quando Gramsci fu condannato dal tribunale speciale Mussolini ebbe a dire bisogna fermare questa mente.
Certo, proprio così.
Capito?
Ed era esplicito, insomma, anche un figlio di puttana come Mussolini, insomma, da quel punto di vista. E sono, pensate che sono oltre 7.000 coloro i quali stanno facendo lo sciopero della fame in giro per il mondo, ovviamente la maggior parte in Medio Oriente e in Europa, ma questa è la testimonianza della partecipazione alla vita e alle difficoltà di questo popolo, di quest'uomo e via di seguito. Per questo ieri si è portato lì anche un vecchio partigiano dell'Ampi di Fiumicino, Nando Cavaterra. Voglio dire, c'è questo tantan che sta avvenendo, ci sono tante telecomunicazioni che sono state fatte in giro, ovviamente dalla Casa Internazionale delle Donne, da Non Una di Meno, da varie associazioni, veramente tante da elencarle, però non basta, perché c'è bisogno, voglio dire, di non arrivare a quel punto di non determinazione. Noi per la nostra cultura siamo fuori, voglio dire, della concezione di uno sciopero a tempo indeterminato che può provocare ovviamente anche la morte, anzi stiamo sollecitando ovviamente una concezione di uno sciopero collettivo a staffetta, affinché tutti possano partecipare, ma non possono determinare in questo caso una doppia sconfitta. Ecco quello che volevo dire, è importante far capire anche questo passaggio. A Strasburgo sono da 4 mesi che ci sono 14 attivisti curdi che sono in una tenda davanti alla sede del popolo curdo, e 2 di essi a partire dall'altro ieri sono stati ricoverati in ospedale. Non c'è dubbio che succedano anche di questi passaggi. Ecco, questo era l'insieme dell'aggiornamento, ma Radio Onda Rossa lo fa tutti i giorni, ovviamente questo passaggio mancava stamani, domenica ovviamente c'era, come tutte le domeniche ovviamente diamo un'informazione anche di questo genere, ovviamente c'era, che ci interessa perché è parte integrante di quella battaglia più generale, anche se fatta con una forma di lotta che magari qui in Italia apparteneva molto più ai radicali o qualche altra situazione del genere, appartiene molto meno al circuito, come dire, di una sinistra anche antagonista e via di seguito.
Bene, grazie Vincenzo.
Ciao di nuovo.
Noi tutta la solidarietà, e invitiamo i compagni che ci ascoltano a passare, a portare la solidarietà all'ambasciata del popolo curdo che sì. Sta a Testaccia, a Villaggio Globale, là ad Ararat.
Ciao di nuovo.
Ciao a tutti. Allora noi oggi chiudiamo questa trasmissione, poi ci prendiamo le ferie pasquali. Stamattina qui hanno fatto la sagra della Fraschetta, ho visto, perché ho incontrato un corteo di persone.
Ah, giornata delle palme, su.
A Fraschetta, stavano tutti con la Fraschetta, dico, questa è la sagra della... Non mi era venuto in mente che è la Domenica delle Palme. Noi domenica sospendiamo, però prima di sospendere oggi abbiamo fatto una trasmissione tutta sulla politica internazionale. Penso che poi i compagni su queste cose devono essere informati, informiamoli pure, perché è passato liscio. Non ho trovato nessuna notizia né nei giornali, ma neanche tanto sui blog. Ieri a Milano c'è stata un'assemblea di minorenni, cioè quelle dei seguaci di Creta, per far capire, no? Si sono visti, hanno tenuto una grossa assemblea in preparazione di una iniziativa che sarà di carattere nazionale e internazionale, che si terrà il 24 maggio in Italia, soprattutto a Roma, e so che venerdì prossimo ci sarà l'iniziativa sempre in difesa dell'ambiente pure a Piazza del Popolo, e dovrebbe venire questa ragazzina svedese. E questi annunciano, sì, sono giovani, tutti pischelletti, insomma, nessuno ha parlato, nessuno era maggiorenne, erano proprio 500 delegati, insomma, da tutta Italia, quale dice: noi non siamo né partitici, politici, si tengono fuori dal mischiamento, però hanno voluto dire, io qualche intervento l'ho sentito, e hanno dichiaratamente detto di essere perché il mondo si può salvare solo se siamo anticapitalisti e internazionalisti. Solo hanno detto queste cose dette da ragazzetti che vengono adesso al mondo, si affacciano proprio in questo momento, perché parliamo di quindicenni, sedicenni, diciassettenni. Dice: noi siamo a sostegno di tutti quelli che si mobilano contro le grandi opere inutili e siamo anticapitalisti e internazionalisti. Pertanto, su queste parole d'ordine,
diventare terroristi per la stampa,
perciò l'hanno censurato e la stampa ha cominciato a non parlarne, perché i concetti erano questo. L'ho voluto dire alla fine, alla conclusione di questa cosa, perché va seguito questo movimento nascente. Vediamo pure cosa succederà venerdì prossimo, vediamo se andiamo a guardare, almeno noi che da una certa età ci dobbiamo stare a guardare. So che non hanno fatto entrare manche le mamme che l'hanno accompagnato, perché l'assemblea